My homies have done good, had elevated their game. About 100 G's a lit, no motherfucking shame. Bash for the jewels, baby sledgehammers with the tools. I speak on this with hesitation, even though we're past the statute of limitations.
Slap!
That sound
good. Slamix, benvenuti. Scrivere rivoluzione a tutti i costi. Andrea Tarabbia.
Ciao a tutti, buonasera. Vi leggo un pezzo da un libro che si chiama Il demone a Beslan. Sono passato per un corridoio che non avevo ancora percorso al piano terra. È un corridoio che dall'atrio dove abbiamo iniziato il sequestro porta in un punto cieco fatto di classi, di finestre murate e orrende piastrelle. Ho sentito una voce sottile di donna che proveniva da una delle classi verso il fondo cieco. Ho affrettato il passo, cercando di fare il minor rumore possibile per cogliere di sorpresa la donna e le persone che potevano trovarsi con lei. Mi sono tolto dalla cintura la testa di forca per evitare che sbattendo contro il muro facesse rumore e l'ho impugnata mentre con l'altra mano liberavo la sicura del fucile. Secondo gli ordini di Ruslan avrei dovuto avvisare gli altri prima di intervenire, ma questa era la voce inconfondibile di una donna e per di più cantava. Con le poche forze rimaste questa donna cantava e ciò che le usciva dal petto, insieme a qualche colpo di tosse, era un'anemia conosciuta che a volte mi era stata cantata da qualche parte. La voce era malferma, spettorata in un soffio e spaccava il silenzio e la luce elettrica con una ninna nanna che ripeteva ossessivamente. Mi sono levato il passamontagna e mi sono fermato nel corridoio ad ascoltare. Adesso c'erano la luce elettrica, le piastrelle, il linoleum che in alcuni punti si era sollevato per via dell'umidità e c'ero io e c'era questa voce. E oltre la voce, poco più sotto, disturbati dai colpi di tosse, mi pareva di sentire il rumore di due respiri, uno lento e sommesso e l'altro veloce, sincopato e inquieto. Sono rimasto fermo per un po', non saprei dire quanto, ad ascoltare e avevo paura. Non pensavo a niente, li avevo trovati. La voce della donna ha ripetuto la ninna nanna 2-3 volte, fino a quando un'altra voce, la voce di un bambino, ha detto in russo: «Mamma, io sento respirare». «È Kolia, amore mio, è il respiro di Kolia, è ancora vivo», ha risposto la donna. «No, mamma, io sento respirare nel corridoio, c'è qualcuno». «Non ci può essere nessuno, amore mio, siamo solo io e te, e Kolia», ha detto la donna. «Mamma, si sente respirare, io sento respirare, magari sono venuti a prenderci». Sono comparso sulla soglia con il volto scoperto e il fucile puntato verso il pavimento. Non ho detto niente. La donna mi ha guardato e ha tossito forte nel palmo della mano. Un po' di sangue le è rimasto appeso alle dita. Era seduta per terra senza la camicia, che aveva avvolto e si era sistemato sotto la testa di un bambino, Kolia, che le stava davanti, sdraiato in una pozza di sangue più grande del suo stesso corpo. Kolia era bianco in volto e tremava di freddo. Accanto alla donna spaventato, l'altro figlio aveva la schiena appoggiata alla parete e si copriva con la mano una piccola ferita a metà coscia. Nell'aula murata c'era un odore di ferro. La donna mi ha fissato per un po' e si è voltata verso il bambino sdraiato, che la guardava senza vederla. I suoi occhi erano già vuoti, tutto il corpo sussultava per i brividi che lo percorrevano e il suo respiro era veloce, corto e finale. Per un minuto non è successo niente. Neanche l'altro bambino mi guardava, perché teneva gli occhi fissi sul volto della madre. «Mamma, perché hai smesso di cantare?» ha chiesto, ma la sua era una domanda vuota, non gli interessava veramente che la madre riprendesse la ninna nanna. «Mamma, canta ancora, a Kolia piace», ha detto poi. La donna, che indossava solo una canottiera bianca e un paio di pantaloni, ha cominciato ad ondolarsi avanti e indietro e a riprendere la prima strofa, dove si augura alla notte di avere paura del buio. Mentre cantava si abbracciava la pancia e io seguivo l'onda della testa che si spostava nello spazio. Poi si è fermata, a metà della seconda strofa si è fermata e mi ha guardato dal basso. Ha visto la forca. «È arrivata», ha detto. E la frase non era rivolta a nessuno. Ha tossito di nuovo. Non ho fatto domande. Kolia da terra non si muoveva e non guardava nessuno, nemmeno la madre. Lei si è abbassata verso di lui e gli ha messo una mano tra i capelli. «È arrivata, amore, è arrivata», Tra poco tutto finisce. La maglietta di Coglia era lacerata all'altezza dell'addome, scopriva uno squarcio lungo e profondo da cui usciva ancora un rivolo di sangue. Per un istante la donna si è come riscossa e mi ha guardato. «È vero che tra poco tutto finisce», ha detto. Ho risposto con un cenno del capo che non significava nulla, ma che era rivolto al bambino sdraiato nel sangue. «Se almeno riuscissi a farlo addormentare», ha detto lei. Poi mi ha guardato ancora. «Noi non dovevamo essere qui. Noi siamo di Voronezh e non dovevamo essere qui. È mio marito che è stato trasferito. Coglia e Gorushka sono gemelli, sa, anche se non si somigliano. Oggi iniziavano a studiare nella loro nuova scuola». Non aveva paura di me. Muoveva i piedi nel lago di sangue del figlio e mi guardava dritto negli occhi tenendosi la pancia. «È incinta?» gli ho chiesto, dandole chissà perché del lei. Ha fatto no con la testa, senza guardarmi. Coglia ha emesso un suono, un sibilo basso e quasi impercettibile. «Che c'è, amore mio? Che cosa succede? Che cosa senti?» ha detto lei. Coglia non si è mosso, il suo respiro stava scomparendo. Gli occhi guardavano fissi la luce di uno dei vecchi lampadari sovietici che rigavano il soffitto. «Mamma, Coglia sta male», ha detto Yegorushka. «Mamma, Coglia sta per morire, vero? Noi non possiamo fare niente. Tu puoi fare qualcosa», ha aggiunto, guardando verso di me. La donna e il bambino aspettavano la mia risposta. «Ha perso molto sangue», ho detto, dopo un po'. «Quasi tutto», ha detto la donna, e la sua frase è morta in un eccesso di tosse. Quando si è calmata, ho tratto il coltello dalla tasca dei pantaloni e gliel'ho dato tenendolo dalla parte della lama. «Io aspetterò qui fuori. Grazie».
Only God can judge me, that right? Only God, man. Nobody else.
Nobody else.
All you other motherfuckers, get out of my business.
Perhaps I was blind to the facts. Stabbed in the back, I couldn't trust my own homies. Just a bunch of dirty facts. Will I succeed? Paranoid from the weed. And hocus pocus, try to focus, but I can't see. And in my mind, I'm a blind man doing time. Look to my future, cause my past is all behind me. Is it a crime to fight for what is mine? Everybody's dying, tell me what's the use in trying. I've been trapped since birth. Cautious, cause I'm cursed. And fantasies of my family in the hurts. And they say it's the white man. But it's my own kind doing all the killing here. I can't lie, ain't no love for the other side. Jealousy inside, make them wish I died. Oh my lord, tell me what I'm living for. Everybody's dropping, got me knocking on heaven's door. And all my memories of seeing brothers bleed and everybody grieves, but still nobody sees. Recollect your thoughts, don't get caught up in the mix, cause the media's full of dirty tricks. Only God can judge me.
Yeah, baby.
Only God can judge me. I can make it, got a body full of bullet holes laying here, naked still I can't breathe, something's evil in my IV, cause every time I breathe, I think they're killing me, I'm having nightmares, homicidal fantasies, I wake up strangling, dangling my bed sheets, I call a nurse cause it hurts to reminisce, how did it come to this, I wish they didn't miss, somebody help me, tell me where to go from here, cause even thugs cry, but do the Lord care, trying to remember but it hurts, I'm walking through the cemetery,
kill me can only make me stronger.
For real.
I don't see why everybody feels as though they gotta tell me how to live my life.
You know?
Let me live, baby. Let me live.
Pac, I feel you. Keep serving it on the real. For instance, say a player hating Martin's out to kill you. Would you be wrong for bucking a nigga to the pavement? He
gon' get me first if I don't get them fools start praying. Ain't no such thing as self-defense in the court of laws or judges when we get to where we're going. We're in the cross, that's real. Got him, licked him, crept the fuck up on him. Sold a half a million tapes, now everybody want him. After talking behind my back like a bitch would, telling them niggas you could fade a punk, I wish you would. It'd be them same motherfuckers in your face that'll rush up in your place to get your safe. Knowing you on that paper chase, grass, glass, big screen and leather couch. My new shit is so fatty, already sold a key an ounce. Bitch, remember Tupac and Forte? Them same two brothers dodging bullets, representing the bay. Pop, when you was locked down, that's when I'll be around. Start climbing up the trunk, so sick, but they tried to clown. That's why they ride the bandwagon, still be dragging, selling lies. Don't think I don't see you haters, I know y'all in disguise.
Guess you figure you know me, cause I'm a thug that love to hit the late night club, drinks and buzz. Been living lavish like a player all day. Now I'm about to floss some ball players, sit with Forte. Only God can judge me. Only God can judge me. Only God can judge me.
That's real.
Only God can judge me. Only God can judge me.
Death is coming back to this bitch reincarnated. That's what a homie meant. We about.
Slam X, scrivere rivoluzione a tutti i costi. Ora Gabriella Curuvilla.
Grazie. L'ho progettata per giorni, di notte. Ho usato la matita per disegnare la carta, tenendo in mano la gomma e la squadra, come non si usa più. Oggi le case nascono dentro i computer e appaiono improvvisamente sulla terra, di qualsiasi terra si tratti, villette svizzere in Africa e pagode cinesi in Francia. Oggi quella casa, che ci doveva ospitare tutti, è un quadro appeso. È acrilico su tela, non sono mattoni a trivandrum. È rimasto un sogno, non è mai diventata realtà. Era il tuo ritorno in India, quello che non è mai stato. Dicevi di voler tornare, non sei mai voluto tornare. Ti ingannavi. Non si può essere sinceri con gli altri se si mente a se stessi, questo è ovvio. Ma tu non sapevi che stavi fingendo. Sei morto in Italia, Busto Arsizio, tra ciliegie e peschi, nel giardino della tua vecchiaia, mentre immaginavi di passare i tuoi ultimi giorni tra manghi e papaie, nel giardino della tua infanzia. Mi chiedevi di progettare un edificio su più piani. Una cucina, una dispensa, una sala, una lavanderia, un bagno e 7 camere da letto, tutte con servizi privati. Io ti dicevo, sembra un albergo. Tu mi rispondevi, fammi il disegno. Ops. Volevi che diventassi un architetto, mi avevi visto studiare per esserlo. Alla fine mi sono laureata, ma ho progettato solo quella casa. Rimasta un sogno e mai diventata realtà, come il tuo ritorno in India. Ho preso dell'acrilico nero e ho dipinto muri, porte, finestre, arredi su una tela enorme. Oggi la tua casa indiana è un quadro a centimetri 200x200, appeso nel mio salotto. Sono dovuta tornare nella tua casa italiana, Busto Arsizio. Ho avuto bisogno della realtà per dimenticare il sogno e ritrovarti per com'eri, non per come ti immagino. Ti immagino nudo e scalzo, con un telo arrotolato intorno alla vita a coprire solo le parti intime, seduto a gambe incrociate, praticamente Gandhi. Ti hanno disteso dentro una bara con camicia, pantaloni, scarpe e uno swatch al polso. Che magari ti viene voglia di sapere che ore sono sottoterra. Sono dovuta tornare nella tua casa italiana, Busto Arsizio. La cucina piena di elettrodomestici, stoviglie, cibi e bevande è esattamente com'era, mentre tu, con il tuo grembiule bianco calato sulla tua pelle nera, ascoltando Bob Dylan e ballando sulla musica, cucinavi, apparecchiavi, sparecchiavi, pulivi e riordinavi. Dicevi, è pronto a tavola. E noi quattro figli abbandonavamo le nostre occupazioni, entravamo nel tuo regno e ci buttavamo sui tuoi piatti, considerandoli sempre i migliori. Il tuo risotto alla milanese era ottimo, perfetto, mai crudo e mai scotto, semplicemente perfetto. Adesso la cucina è esattamente come era quando c'eri, solo che sembra una fotografia. La fotografia di un paesaggio immobile, senza odori, in cui manca il soggetto vivo, tu, mio padre. Entro, provo a toccare degli arredi e a muovere degli oggetti. Provo a essere te, a farti rivivere nei miei gesti. Offro il mio corpo come simulacro della tua vita. Sono la tua marionetta, ma non sono te. E mi manchi ancora di più da quando cerco di riprodurti. Smetto subito con questa macabra pantomima. Non cucino, non apparecchio, non sparecchio. Non pulisco, non riordino, non mangio neanche. Non ho fame. Sono 3 giorni che non ho fame. È dal funerale che non ho fame. Come in un film hollywoodiano, noi 4 figli stavamo intorno alla tua bara.
Grazie.
2 da una parte e 2 dall'altra. Vestiti di nero. Non sta. Finito? Allora. Come in un film hollywoodiano, noi 4 figli stavamo intorno alla tua bara, 2 da una parte e 2 dall'altra, vestiti di nero e con il capochino. Con la mano destra ognuno di noi teneva in mano un ombrello, perché quel giorno chiaramente pioveva. Le gocce mi cadevano sul collo e mi scivolavano lungo la schiena. Era fastidio. Ti hanno coperto con della terra e dei fiori, inzuppati d'acqua. Poi ti hanno schermato con una pietra. Non puoi uscire neanche volendo. Sei sigillato nel mondo sotterraneo. In balia dei vermi, temo. Adesso qui fuori c'è il sole, ospite inopportuno. Si è infilato senza pudore nella tua casa italiana, quella reale che non è quella sognata, tenacemente voluta e mai realizzata. Perché tu non la volevi, ma non potevi ammetterlo. Non potevi ammetterlo che ormai la tua casa era in Italia, era l'Italia, non l'India, non più ormai. Questo sole, ospite inopportuno, si è infilato senza pudore nella tua casa italiana. Illumina e riscalda tutto quello che trova, eccetto me. Io non sto al suo gioco, mi sottraggo alla sua luce e al suo calore. Rimango buia e fredda, come sono, impregnata di dolore. Esco dalla cucina, mi muovo attraverso le altre stanze e ti vedo camminare. Ti seguo, ti giri, mi sorridi, ti siedi sul divano e batti la mano sul cuscino. Mi dici, mettiti qui, figlia mia, vicino a me, dimmi come stai. Mi abbracci, mi appoggio alla tua spalla e cado sul bracciolo. È ridicolo quello che sto facendo. Visto dall'esterno, potrebbe sembrare lo sketch comico di un film muto. Charlie Chaplin, per esempio. Invece è la tua morte e la mia vita. Apro la porta della camera da letto, mi avvicino al materasso, accarezzo le lenzuola perfettamente tirate e risvoltate. Le muovo, le stropiccio, le butto di lato. Erano così quando ci dormivi. Mi sdraio sopra, osservo il soffitto bianco con gli stucchi perimetrali e il ventilatore centrale. Appoggio i cuscini al muro, mi metto seduta e mi ricordo di quando, in questa posizione, prima di addormentarti, leggevi l'Unità. E stupita vedo cosa vedevi se alzavi lo sguardo dalle pagine del quotidiano. Davanti ai miei occhi c'è un grande quadro che non avevo mai notato. Avevi dipinto noi 4 bambini che giocavamo con la sabbia e con l'acqua sulla spiaggia di Kovalam. Il tuo tratto era morbido e deciso. Usavi i colori elementari declinati in infinite sfumature. È tutta azzurra e nera questa tela. Azzurra come l'oceano indiano e nera come siamo noi. Oppure azzurra e nera come la bandiera dell'Inter, la tua squadra del cuore. Forse non eri un artista, ma poco importa. La pittura era il tuo hobby e non il tuo lavoro. Non inseguivi la celebrità, ma il piacere. Io vivo nel piacere, agognando la celebrità. Mi sento un artista e forse non lo sono. La pittura è il mio hobby e vorrei fosse il mio lavoro. Vorrei essere quello che non sei stato. Forse non eri un artista, ma eri sicuramente un tifoso. Ogni domenica andavi allo stadio armato di tromba, sciarpa e cappellino. Mentre noi figli urlavamo Forza Milan, Forza Milan. E tu ci sorridevi comprensivo. Bisogna uccidere il padre per diventare adulti, meglio ucciderlo massacrando la sua squadra del cuore che massacrando lui. La tua squadra del cuore, tra l'altro, già si massacrava da sola. Quindi eravamo facilitati. Però non ce l'aspettavamo questo contropiede, non ci aspettavamo che saresti morto di tuo. Un infarto, che mossa scorretta e inaspettata, da cartellino rosso direi. Non sei più in squadra ora, e senza il capitano è difficile continuare la partita. Soprattutto se i ricordi intasano il presente bloccando il futuro. Fermando tutto al qui e ora, qui dove sei stato, ora che non ci sei. Vorrei che non ci fosse più nulla in questa casa italiana, che sparissero gli arredi e gli oggetti, che venissero levigati i pavimenti e imbiancate le pareti, in modo che non rimanga alcuna traccia di quello che era, che eri, in modo che io non abbia più un paesaggio in cui cercarti. Forse, finalmente, verrei a piangerti sulla tomba. Ho gli occhi secchi da quando non ci sei, non ho versato neanche una lacrima che possa aiutarmi a lavarti via. Eppure ti devo cercare, e proprio in questa casa italiana. Devo frugare in mezzo alla tua roba per trovare i documenti di cui mi hai parlato. Io ti avevo detto che li volevo e tu me li hai portati. Sono venuti con te in viaggio da Trivandrum a Milano. Poi io non te li ho mai chiesti e tu non me li hai mai dati. Forse ti sei offeso. Lì c'era il tuo passato. A parole ti ho detto che mi interessava, ma nei fatti l'ho ignorato. Sto cercando di recuperare, di farmi perdonare in extremis. Ho ribaltato il tuo studio e finalmente li ho trovati. Erano in una cartelletta su cui era scritto a stampatello il mio nome. Sono fotocopie ingiallite dal tempo e sono scritte in inglese e in malayalam. È colpa mia se non so l'inglese. Mi avevi anche detto, studialo, è importante per il tuo lavoro. È colpa tua se non so il malayalam. Ti avevo detto, insegnamelo, è importante per la mia vita. Sono arrabbiata con me e con te, ora che avrò bisogno di un traduttore per leggere chi sei stato, per sapere qual era la tua storia e riempire di significati la mia. Ho un problema di identità spezzata. Non posso dire che sono mezza indiana se non conosco nulla di questa metà che mi appartiene. Se devo cercarla dentro degli scritti che non so decifrare. Ho stracciato tutti i documenti che mi avevi portato, quelli che avevi infilato ordinatamente in una cartelletta su cui era scritto a stampatello il mio nome. Non voglio sapere di te, filtrando le notizie attraverso un traduttore. Voglio parlarti seduti sul divano, mentre mi abbracci. Voglio appoggiarmi senza cadere. Voglio capire come mai un maschio indiano amava cucinare, aveva divorziato, tifava per l'Inter e desiderava che la sua unica figlia non dipendesse da nessun uomo, neanche da lui. Voglio la tradizione, quella che non mi è mai stata trasmessa, neanche con la musica o con la cucina. Bob Dylan e risotto alla milanese, ma per favore, neanche fossi la figlia di un fricchettone brianzolo. Voglio il tuo passato, quello che hai cancellato, per ancorarmi al presente, in cui non ci sei. Voglio poter ascoltare una nenia induista mentre preparo un palak paneer. Voglio poter dire sono mezza indiana, sentendo che un eco di verità risuona nelle mie parole. Guardo i documenti stracciati, abbasso tutte le tapparelle, chiudo la porta di casa e mi ritrovo nel giardino. Ciliegie peschi, niente manghi e papaie. Mi acceca e mi suda questo sole che non ha avuto il buon gusto di andarsene per rispettare la tua assenza e la mia presenza. Vorrei spostarlo con una mano e far entrare le nuvole a tinteggiare di bianco, grigio e nero questo cielo di un azzurro osceno, su cui si stagliano i colori delle piante che tu curavi con lo stesso amore, sempre accogliente ma intrusivo, che avevi per i tuoi figli. Gelsomini, azalee, rose, glicini, oleandri, bougainville, margherite e poi ciliegie peschi, ovviamente. Vorrei strappare i fiori e lasciare che le radici senza acqua secchino i rami. Salgo sulla mia auto, scappo. Non me la sento più di cercarti. Poi torno indietro, prendo una bomboletta spray dal baule e faccio un graffito sul tuo muro. È uno sfregio, comunque un mio dono. Ti ho lasciato qualcosa di mio. Arrotolo i dread in una coda e accendo il CD portatile. Nelle orecchie basse del reggae si sintonizzano con il battito del mio cuore, cancellandolo. E adesso dove ti trovo? In quell'acrilico su tela, appeso sulle pareti del mio salotto. Un sogno, ma è diventato realtà. Grazie.